Benvenuti su radiofonica.com a Rock and Roll High School per la quarta puntata.
Quarta puntata, siamo dopo una fermi, settimana di pausa.
Sì. Pausa dovuta ai morti.
A festività varie.
Ai santi morti che era.
Sì, sì.
Stasera parleremo di garage.
Di garage, iniziamo subito.
Direi che infatti prima di iniziare a parlare di garage facciamo parlare i 13 Floor Elevators,
gruppo di cui abbiamo già parlato,
quindi stasera non ne riparliamo, però insomma ci pareva giusto partire con quello che è considerato forse uno degli inni, diciamo, di questo genere, gli Gonna Miss Me dei 13 Floor Elevators. Eccoci in studio, questi erano i 13 Floor Elevators con gli organismi, pezzo con il quale tra l'altro inizia un grandissimo film, non te lo ricordi?
Oh, non lo ricordo.
Non l'hai mai visto? Hai mai visto Alta Fedeltà?
No, non l'ho visto.
Alta mi Fedeltà, manca, tratto dal libro di Nick Corby, inizia proprio con questo pezzo, che c'è lui che è lasciato dalla frega, dalla ragazza, inizia, ascolta in cuffia questo pezzo. Io a questo punto cederei la parola a Kevin, che ci introduce un po', diciamo, sul genere.
Allora, facciamo una breve ricapitolazione.
Vai.
Abbiamo parlato durante la prima puntata di rock and roll anni 50 negli Stati Uniti, poi nella seconda negli anni 60 in Gran Bretagna, e poi del rock psichedelico da entrambi i lati dell'Atlantico. Appunto, quello che manca è la parte relativa ai sisti negli Stati Uniti. Ora, che succede? All'inizio di quel decennio la grande epopea del rock and roll stava piano piano finendo di fare presa sui giovani, che però nel contempo cominciarono ad ascoltare le nuove sonorità inglesi, quello che noi abbiamo definito la British Invasion. In conseguenza a ciò si svilupparono due movimenti principali negli Stati Uniti. Il primo è il folk rock, che è la parte più pop, capitanata chiaramente da Bob Dylan, e la seconda è il garage, che ne rappresenta la controparte più grezza. Il termine viene appunto da garage, che sta a indicare il carattere quasi amatoriale degli artisti che seguono questa corrente, che spesso cominciano e finiscono anche la loro carriera all'interno del box di casa. È bello questo ogni tanto. Tutto ciò porterà
molto... Il mio scopo è sempre farti perdere
il filo
sempre,
il filo del
sempre.
Discorso. Speri sempre in una mia gaffe clamorosa.
Sempre.
E tutto ciò, insomma, porterà a una difficile diffusione del genere, che sì, si svilupperà from coast to coast, però in carattere spesso molto frammentario, e avremo, questo porterà anche una difficile reperibilità sia di pezzi che di informazioni sui gruppi del periodo. Ma andiamo a vedere lo stile. Lo stile garage cos'è? Non è altro che una rivisitazione molto semplice, proprio ridotta all'osso, dei riff di gruppi più aggressivi della British Invasion, appunto dei Kinks, dei Stones e degli Yardbirds, e però legandoli alla vecchia tradizione rock and roll statunitense, che quindi porterà a fare pezzi molto divertenti, ballabili e molto ritmati. Quindi il carattere molto amatoriale invece però porterà anche un suono molto grezzo e molto sporco, e il suono grezzo e sporco che ci ricorda molto il punk. Infatti sarà lo strumento tramite il quale negli anni 70 arriveremo,
il genere a cui si ispirerà più
il punk, certamente. Tutti i gruppi che ascolteremo questa sera non è che avranno una lunga vita, appunto li possiamo tutti datare
e neanche una nostra lunga recensione,
no. Li possiamo datare tra il 63 e il 67,
sì, più o meno, sì.
Escluso magari a Detroit, vedremo che
quelli, infatti li lasciamo
andremo
per
avanti
ultimi.
Fino al 70 circa, 71,
sì.
Bene, e direi di parlare a questo punto del primo gruppo della serata,
che sono
i Kingsmen.
I Kingsmen, quindi continua pure.
E continuiamo certamente. Adesso, parlando del primo gruppo, innanzitutto facciamo una puntualizzazione. In questa puntata non vedremo i gruppi per data, però li vedremo per luogo. Abbiamo detto che si è sviluppato from coast to coast, quindi andremo dalla costa ovest verso la costa est, vedendo tutti i gruppi che hanno caratterizzato appunto questo periodo. E tra i primi vediamo i Kingsmen, che sono di Portland, mm-hmm, ovvero in Oregon, e diventano famosi nel 63. Coverizzano un pezzo di Richard Berry che è L'ULY. In verità questo pezzo in tanti l'hanno rifatto, però certamente la versione dei Kingsmen è quella,
sì,
un
sicuramente
po'
più famosa, quella che si ascolta più anche
più
a
spesso,
tutt'oggi,
più
insomma.
Spesso.
Sì.
E ebbero subito un gran successo. Probabilmente questo successo venne anche dal fatto che nella prima versione registrata il cantante, probabilmente ubriaco, biascicò molto le parole del testo, che sembravano volgarità, anche se in verità il pezzo L'ULY è d'amore, cioè parla di un marinaio giamaicano che racconta la mancanza della ragazza a un barista di nome Lou. E sembra così tanto volgare che addirittura fu censurato in Indiana e fu messo sotto inchiesta dalla FBI. Tutto ciò però non diede fastidio, diciamo, alle vendite, perché vendette più di un milione di dischi.
La sa fa,
non pochi, detto proprio
così.
E però tornando ai Kingsmen, fu un po' un fuoco di paglia. Tutti i pezzi successivi non è che ebbero grande successo, e anche a causa dei dissidi interni della band si sciolsero presto. Praticamente nel 67 la loro carriera,
anche questa era un po' un comune denominatore anche di molti altri gruppi che vediamo, che comunque durarono
molto poco,
la maggior parte sui 3-4 anni.
Andiamo a sentire questo primo pezzo, L'ULY di Kingsmen. Cecco.
Oh,
questa era Louie Louie, The Kingsman.
The Kingsman.
Non so se abbiamo problemi con la radio.
All'interno sembra che funzioni, però non abbiamo.
Guarda, noi va tutto, ma sto sentendo un po' di lamentele in generale.
E
comunque
intanto
continuiamo.
Andiamo avanti. E appunto, dicevamo, il carattere molto frammentario del genere, come detto, portò a una veloce fine nel dimenticatoio di tanti gruppi. E probabilmente sarebbero rimasti là, se non nel 1972 Lenny Kay, che poi diventò il chitarrista di Patti Smith Group, pubblicò Nuggets, che era una compilation, ma era anche una vera e propria antologia del genere. E probabilmente grazie a questa in futuro si è sollevato l'interesse per il genere, che finora era stato sottovalutato. Ecco, però passiamo a un altro gruppo, direi,
che
prima
sono
di
Sonics.
Che sono i Sonics.
Magari non coprirmi gli appunti. I Sonics, che vengono da Tacoma, che è dovrebbe essere tipo un paesino vicino a Seattle, quindi a Washington. I Sonics, che iniziano come un gruppo, una band strumentale. Iniziano come una band strumentale, fino a che dopo varie vicissitudini i fratelli Paripa assemblano, come dire, la band con l'ingresso di Jerry Rosley, che a partire dal 1964 diventa il cantante principale del gruppo. Allora, parliamo dei primi dischi, i dischi più importanti dei Sonics. Il primissimo disco, il debutto, I Rare The Sonics, fu inciso su un registratore a due piste, e addirittura utilizzando un solo microfono per registrare la batteria. Quindi ci troviamo, come dire, di fronte a tecniche di registrazione molto grezze, che servivano però per cogliere l'essenza live dei pezzi registrati in studio. A partire poi dal 66 fino al 68 la band cominciò a sfaldarsi piano piano, chi andò all'università, chi si unì ad altri gruppi, e addirittura il sassofonista Rob Lind diventò un pilota di aerei in Vietnam.
Non è proprio una bella fine.
Non eccessivamente, diciamo, passa dagli Astori dei Sax, di Psycho e Strychnine. E che dire, che altro dire? Dei Sonics sicuramente sono un gruppo fondamentale per tanto rock che verrà, non solo negli anni 70 ma più che altro negli anni 80-90. Infatti vengono considerati da molti come la prima punk grunge band, perché grazie al loro stile grezzo, no, e anticonvenzionale, furono molto importanti per molti gruppi a cavallo appunto tra gli 80 e i 90. Tra tutti ricordiamo sicuramente i Dead Boys, influenzarono molto il loro stile, ma in particolare i Madonnei, che appunto vennero influenzati dai Sonics nei temi, come dire, scuri, diciamo, delle canzoni, e anche nelle tecniche chitarristiche, distorsioni, overdrive e quant'altro. Io chiuderei con una frase di Kurt Cobain.
Non so se l'hai notato, l'avevi già detto, ma i Sonics effettivamente sono anche di Seattle.
Sì, sì, sono di Seattle, Tacoma, Washington,
come tutte le poi il grunge, insomma, no?
Sì, esattamente. Kurt Cobain disse che il suono della batteria dei Sonics era il miglior suono per lui mai sentito di una batteria, e questo veniva registrato appunto con un solo microfono, come detto prima. A questo punto dei Sonics andiamo ad ascoltare
Strychnine.
But
Some folks like water, some folks like wine, but I like the taste of straight strychnine. Questi erano i Sonics.
Che poesia.
Beh, abbastanza. Adesso c'è di nuovo mentre la parola Kevin.
Andiamo avanti con una band californiana che sono i Count Five. Ruotano attorno al cantautore e chitarrista Sean Byrne e imitano tantissimo lo stile British. Infatti nel loro unico album, che è Psychotic Reaction, sono presenti cover di My Generation e di Out on the Street dei Who. Ottengono già precedentemente il successo con il singolo sempre Psychotic Reaction, da cui prenderà anche il nome l'album, che però non avrà un da parte sua non è che avrà un grande successo, e per questo si sciolsero veramente in breve tempo. Se si erano formati nel 65, già nel 67 non esistevano più. E ecco, Psychotic Reaction ci ricorda un nome. Ci ricorda il nome Lester Banks.
Eh sì, sì, Lester Banks è forse uno dei suoi gruppi preferiti.
Uno dei critici musicali più famosi della storia, di cui appunto una delle antologie postume si chiamerà Psychotic Reaction and Carburetor Dung, che in Italia troviamo con il nome Guida ragionevole al frastuono più atroce. Però insomma, ecco, prima di mandare il pezzo, appunto ti passo un attimo la parola per parlare un pochino del grande Lester Banks. Mentre sei
sto chattando perché ci sono, mi dicono, problemi con la linea, non so in quanti ci stanno ascoltando.
Secondo me nessuno.
Solo l'ospite presente, penso, perché c'è chi mi dice
proprio
che sta ascoltando
Red Dot, questa puntata.
Molto, il Red Dot da due ore, o chi adesso dice che stanno passando Roxanne. E sì, confermo che non si sente niente, quindi possiamo dire quello che cazzo ci pare.
Ricordi però è registrata questa cosa, probabilmente si sentiranno in futuro.
Mo te sento al 100%, ecco Pantano, grande, te saluto il Panto. Allora cominciamo a parlare di Lester Banks.
Beh, finora abbiamo parlato di Garage, finora abbiamo ascoltato i Kingsman, abbiamo ascoltato
sì,
i Sonics.
Abbiamo sentito i Sonics, ne abbiamo parlato.
I 13 Floor Elevator.
Ok.
Abbiamo parlato di Nuggets, abbiamo appena parlato appunto dei Count Five.
E adesso stavamo dicendo di Lester Banks, che appunto... una figura che comunque va a braccetto con i Count Five, perché era, come dire, uno dei suoi gruppi preferiti, uno dei gruppi che veniva osannato appunto da Lester Banks nelle sue recensioni, tra l'altro spesso non molto benevoli, no? Verso tantissimi gruppi, anche verso
gruppi che stanno sul gota,
mostri indiscussi dell'epoca, però diciamo aveva questo debole per i gruppi garage, no? dei primi anni 60, tra cui Count Five, ma anche Question Mark and the Mysterians, che dopo tratteremo.
Ascoltiamo il pezzo?
Ascoltiamo Psychotic Reaction.
Via.
Questa era Psychotic Reaction dei Count Five, appunto.
A questo punto, visto che non ci avete ascoltato finora, non avete potuto ascoltarci finora, ricordiamo che durante questa puntata avremo possibilità di dare in palio un
biglietto omaggio per il Norman.
Per il Norman, per sabato sera. Quindi ecco, ascoltate, ci faremo
facciamo il giochino della domanda.
Facciamo una domandina, facciamo dopo, poi chi risponde prima.
Aspettiamo però un altro po' per la domandina.
Sì, sì, aspettiamo.
La risposta va pubblicata.
Anche perché così sono costretti a ascoltarci, no?
Certo.
Grazie.
Cazzo, sei un maestro del marketing proprio. E quindi niente, la domandina la facciamo dopo, faremo una domanda musicale.
Molto semplice.
Matteo ora ci dice che è ok. Le voci a quanto pare non si accavallano più. Saluto come sempre il Panto che... Ecco, no, saltato tutta un'altra volta, ora di nuovo in onda, quindi ci ascolta. Problemi tecnici vari, non lo so, sarà la pioggia, sarà Dio. Continuiamo il nostro viaggio all'interno del garage e andiamo a parlare dei Seeds. I Seeds che provengono da Los Angeles, un gruppo che ruota, diciamo, tutto intorno alla figura del cantante leader che è Richard Marsh, in arte, cioè meglio conosciuto come Sky Saxon. Un cantante appunto dalla voce ruvida e aggressiva che caratterizzerà il sound del gruppo. Nel 65 Sky Saxon forma appunto i Seeds. E il primo singolo era un suo pezzo che aveva portato dalla band in cui si trovava prima, che era Push Into Hard, che andremo ad ascoltare a breve, che diciamo all'epoca divenne una sorta di inno hippie, in quanto a discografia. Il primo debutto, il disco omonimo, appunto troviamo un sound essenziale, ruvido, ma anche però, come dire, ripetitivo e ipnotico. Nel secondo disco invece il loro manager cercherà di dargli un look alla Rolling Stones e farà somigliare a Web of Sound, il loro appunto secondo disco, a Aftermath, mettendo addirittura un pezzo da una durata spropositata tipo 14 minuti per, come dire, controbattere alla Going Home presente su Aftermath. A partire dal terzo disco, che è Future, invece si danno al flower power, si abbandonano più alla psichedelia, e poco dopo nel 1970 Saxon scioglie il gruppo e addirittura pensa abbraccia una setta religiosa negli Hawaii, niente di meno. Questi che sentite sottofondo sono i The Brugs con I Am a Miracle Worker,
un altro dei tanti pezzi
stupendi
che stanno all'interno di Nuggets.
Nuggets ve lo consiglio veramente alla grande, perché è una raccolta allucinante.
E sì, a questo pezzi punto che ascolterete in sottofondo sono tutti
sì, provenienti da Nuggets, appunto.
Da Nuggets.
A questo punto andiamoci a sentire i Seeds con Pushing Too Hard.
Pushing Too Hard. Just have fun. E questa era Pushing Too Hard
dei Seeds.
Andiamo avanti con un'altra band californiana di Los Angeles, che sono i Standards. Hanno, come tutte le altre band, nemmeno un decennio di attività, però contrariamente a molti hanno una discreta produzione, e i primi album sono effettivamente abbastanza carini, e tra questi
c'è una macchina che sta andando
chiaramente, e tra questi cito, cioè non tra questi, cito soprattutto gli Hot Ones, che viene dopo questi primi album abbastanza carini, e vi consiglio di non ascoltarlo. Proprio stranamente vi do un consiglio al contrario oggi,
cioè?
Perché è un album di sole cover di pezzi british, però di pezzi quelli importanti come Eleanor Rigby, come Sunshine Superman, come Wild Thing. E però effettivamente vengono abbastanza massacrati. L'ho ascoltato l'altro ieri e vi consiglio, non ascoltatelo, è meglio, tempo perso. E hanno successo con il loro primo singolo, che è Dirty Water, che parla, anche se sono californiani, di Boston e del fiume Charles, che è appunto il fiume di Boston. E per questo il pezzo viene suonata ad ogni vittoria delle squadre sportive di Boston, come i Red Sox, come i Celtics o come gli Huskies. Andiamo ad ascoltare questo pezzo, che è Dirty Water, che è dei Standards. Questa era Dirty Water
dei Standards. Approfitto, volevo salutare Cecilia, la preda sarda, e vorrei poi passare a Paul Rivery and the Riders, un gruppo fondato appunto dal leader Paul Rivery e Mark Lindsay, un gruppo che tra l'altro non è molto noto in Europa, ma questa è una cosa che accomuna, diciamo, molti gruppi garage. Alla fine in pochi hanno sfondato, come dire, la barriera europea. Però
l'Atlantico.
Sì. La geografia io c'avevo il debito. Non come dire, appunto, non erano molto nati in Europa, però erano assolutamente idolatrati in patria. Infatti erano gli idoli di tutti i teenager americani degli anni 60. Una cosa curiosa, il primo singolo che fece la tiratura nazionale nel 63 fu Lui Alouai, e c'è una diatriba tuttora irrisolta sul fatto se l'hanno incisa prima dei Kingsman o dopo, perché proprio stessi studi di registrazione e stessi giorni, non si sa chi venne prima, ma sicuramente la loro versione fu affossata da quella dei Kingsman, che ebbe sicuramente molto più successo. Quindi, appunto, come dire, soffocata appunto dai Kingsman. Cominciano comunque loro a farsi conoscere per innanzitutto per i loro abiti di scena. Infatti, non so se lo sapevi, ma si vestivano da rivoluzionari della guerra di indipendenza americana.
Ma da nordisti o da sudisti?
Divisa rossa, mi pare. Quindi
questi sudisti?
Sudisti, forse sudisti, sì. I primi
erano anche un pochino razzisti, quindi magari un rumore possibile,
estremamente possibile, sì assolutamente, Southman ce lo insegna. E i primi successi del gruppo furono Stepping Out e Just Like Me del 65. Il grande successo però comincia ad arrivare grazie al programma di Dick Clark, che li scrittura per un posto fisso nel loro programma, e da qui insomma cominciano ad avere il successo vero. Il programma era Where the Action Is. E a questo punto io mi andrei ad ascoltare il pezzo dei Paul Revere and the Riders. Il pezzo è Kicks. Erano Paul Revere and the Riders con Kicks.
Bene, ora facciamo un salto al di là dell'Atlantico, perché il garage ha avuto anche successo nel vecchio continente, appunto in Europa, e due sono le band maggiori garage appunto europee, e la prima sono che ascoltiamo questa sera sono i Monks.
Grandissimi Monks
i Monks sono dei personaggi tedeschi,
sì, assolutamente personaggi,
direi non del tutto sani di mente.
No, abbastanza anticonvenzionali, sì, diciamo.
Sono 5 ex militari statunitensi mandati in Germania ai tempi della guerra fredda, dove poi saranno attivi come band. Dicevo, non del tutto sani di mente, sicuramente per il loro stile. Appunto, si presentavano sul palco con la chierica in testa,
una chierica creata, ovviamente, esatto, nessuno ce l'aveva di suo,
e spesso con il zaio.
Ah, sì.
Da qui proprio il nome Monks,
i monaci.
I monaci. E non del tutto sani, anche perché portano la pazzia nella musica, soprattutto nei ritmi, spesso tribali, freneticissimi, e una cosa nuova per l'epoca. Per questo
Black Monk Time, un album che consiglio a tutti quanti,
sì, che è il loro unico album, tra parentesi.
Però di una genialità devastante, penso, per l'epoca.
Se l'ascoltiamo ora dà proprio l'impressione di essere un capisaldo, però all'epoca non fu capito. Beh, e infatti non ebbe un grosso successo.
Arrivò forse troppo presto,
sì, e portò anche un breve scioglimento della band. È un altro di quegli album che consigliamo a tutti veramente di ascoltare e di avere a casa originale. Andiamo a ascoltare ora Drunk and Maria dei Monks.
Questi erano i grandissimi Monks con Drunk and Maria.
Con Drunk and Maria.
A questo punto andiamo all'altro gruppo, diciamo,
del vecchio
continente. L'altro caposaldo del europeo, e andiamo all'Inghilterra con i Troggs, altro gruppo intoccabile di Lester Banks, tra l'altro. Reg Presley, il cantante, era uno dei suoi idoli indiscussi. I Troggs vengono da Andover, precisamente, e a partire dal loro nome primordiale capiamo un po', insomma, i loro intenti. Infatti si chiamavano Troglodytes, erano i trogloditi, appunto. Il loro primo singolo fu Wild Thing, che tra l'altro una cover, non era un pezzo loro, una cover di Chip Taylor, però vi assicuro che se sentite l'originale, diciamo, ha ben poco a che fare, se non dire, insomma, della melodia, ma è tutto un altro pezzo. E con Wild Thing ebbero subito un grande successo, infatti divenne un best seller da 1 milione di copie e li fece conoscere in tutto il mondo. Successivamente il secondo singolo arriva con With a Girl Like You, che tra l'altro io ho conosciuto, penso che è stato uno dei primi pezzi garage che ho ascoltato, perché era su Compagni di Scuola di Carlo Verdone. E quindi, tipo, penso che ho ascoltato i Troggs a 8-9 anni, una cosa così. L'ho ritrovato solo successivamente. E da questo pezzo, da With a Girl Like You, Reg Presley, il cantante, comincia a scrivere pezzi di mano propria e diventa il vero leader dei Trogs. Il suo modo molto sensuale, ma anche molto grezzo, come dire, sguaiato, possiamo dire, sì, di cantare, e i testi sicuramente non proprio educativi, con molte allusioni sessuali, gli procurarono all'epoca svariate censure da parte della BBC. E sia per questo, ma anche per appunto il particolare sound, erano tecnicamente abbastanza limitati, era un sound essenziale molto molto scarno. I Trogs sono tutt'oggi considerati come uno dei maggiori gruppi proto-punk. Era d'accordo anche l'autista, sì, che sì, ha suonato fuori.
Completamente d'accordo.
E a questo punto ci andiamo ad ascoltare appunto il loro inno, che è Wild Thing. Wild Thing dei Trogs.
Wild Thing, che c'è su un film Major League tutte le volte che Charlie Sheen entra in scena.
E io tipo questa invece non ce l'ho presente.
È un film abbastanza stupido.
Vabbè, allora posso anche continuare a non guardarlo.
E questo ci dà modo per fare la nostra domanda, per ottenere questo biglietto per il Norman.
Com'era la domanda?
Di che cosa si è parlato? No, quella l'ha fatta l'altra volta. La domanda l'altra volta.
In quale film?
Che prima abbiamo ascoltato L.U.L.Y., un gran pezzo
The Kingsman. In quale film i protagonisti
Cantano
a squarciagola questo pezzo, L.U.L.Y.? Diamo subito l'aiuto?
Ricordiamo che dovete rispondere sulla nostra pagina di Facebook, non in privato, ma direttamente
sul nostro profilo,
sulla nostra bacheca.
Diciamo che è un film con... Lo diciamo.
Diamo subito un aiuto.
Diamo un aiuto grosso.
Grossissimo, anche perché è bello grosso.
Uno dei maggiori film di John Belushi. E non è i Blues Brothers. Quindi sta a voi.
Bene, andiamo avanti con un altro gruppo, che sono i Trashmen.
Mitici.
Miticissimi. Vengono da Minneapolis, appunto in Minnesota. E la loro formazione è composta da Tony Anderson, Dan Winslow, Bob Reed e Steve Warner, e hanno una sola hit degna di nota, che è Surfing Bird,
che però basta e avanza,
basta,
no?
E avanza, del 1963. Un pezzo che ha una storia molto particolare, perché in verità è la fusione di due pezzi precedenti, dei Rhythm Tones degli anni 50. Un pezzo è Beard is a World e l'altro è Pop Up Mau Mau. Appunto, un pezzo ha avuto un grande successo e ha avuto anche due ritorni di fiamma. Uno nel momento in cui è stato messo nella colonna sonora di Full Metal Jacket.
Ok.
E un altro nel 2008, quando appare in una puntata dei Griffin. In quel momento, incredibilmente, è balzato al numero 8 delle classifiche dei pezzi più scaricati online.
La puntata che dovete assolutamente vedere.
Una puntata meravigliosa, sì.
Poi vabbè, come non citare anche la cover dei Ramones, che sicuramente ha riportato in auge il pezzo nel 77.
Andiamo a sentire Surfing Bird.
Questi erano i Trashmen con Surfing Bird. Per me oggi è una scaletta molto improvvisata a causa lavoro, e diciamo che ho potuto preparare ben poco. E ho preparato praticamente nulla di questo gruppo che dovrei introdurre, ma di cui non so praticamente un tubo. Che sono i Castaways. Vi posso dire i membri, ma non ho altro da dirvi.
Perché da dove vengono? Non lo ricordo.
Aspetta, però l'avevamo segnato da dove vengono. Aspetta, perché me lo ricordo, Da Minneapolis. No? Minnesota, Manchester. Minnesota, vabbè, abbiamo fatto pari.
Ci sono buone possibilità. Sì,
c'erano buone possibilità, dai. Vabbè. Ricordiamo i membri originali, che erano James Donna, Robert Forcio e Dick Roby. E io a questo punto, anche perché tanto siamo corto col tempo, andrei ad ascoltare subito il pezzo dei Castaways, Liar Liar. Come to me. E questi erano i Castaways con Liar Liar.
Mentre nessuno ancora ha risposto alla questioncina, vediamo cosa dice Black Mamba.
La versione cantata da Belushi and Company è quella dei Kingsman. Un anacronismo per la verità, perché quella versione è del 63 e il film è ambientato nel 62. Addirittura, capito?
Però ancora non vedo una risposta ufficiale.
No, ma tanto lui è escluso.
No, tanto
Babbo
no.
È escluso, dai.
È escluso.
Tanto poi non ci va il Norman, no?
Però qualcuno bisogna ricordarlo. Va bene, andiamo avanti con i Question Mark and the Mysterians.
Altro gruppo cult di Lester Banks.
Che girano appunto attorno a Question Mark, che inizialmente si firma in lettere, poi invece con il solo simbolo del punto interrogativo, appunto il question mark. E vengono da Flint. Ti ricorda qualcosa questo paesino?
Flint mi ricorda Bullying a Columbine, quindi Michael Moore.
E quindi Michael Moore, lo stesso paese di Michael Moore.
Eh sì.
E pur essendo appunto del Michigan, sono di chiare origini messicane. Infatti sono composti da Frank Rodriguez, Frank Lugo, Eddie Serrano e Bobby Valderrama.
Grandissimi nomi, tra l'altro.
Io so di chiamarmi Bobby Valderrama. A parte, insomma, appunto, questo è un Mark di cui effettivamente non si conosce il vero nome. È un po' un mistero. La loro hit più importante è 96 Tears, che in verità doveva chiamarsi 69 Tears, però il nome gli fu censurato in partenza.
Ah, ok.
Anche se erano 69 lacrime, poi l'hanno censurato uguale, forse avevano paura di qualche volgarità nel testo. Dicono di loro: questo è il più grande pezzo rock and roll mai composto. Firmato John Lennon. Sempre sto John Lennon che scappa fuori, io lo conosco. Hai sentito te?
Ma boh, sto a leggere il libro, ma no.
Bah.
Andiamo. I question mark.
Andiamo con i question marks.
Teardrops for one heart to carry on. You're way on top now. Since you left me, you're always laughing way down at me. But watch out now, I'm gonna get there. Together for just a little while, and then I'm gonna put you way down here, and you'll start crying 96 tears. Be on top, you be right down there looking up, and I might wave, come up here, but I don't see you waving now. I'm way down here wondering how I'm gonna get to you, but I know now I'll just cry. Cry. too many teardrops for one heart to be crying. Too many teardrops for one heart to carry on. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry, 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 cry. You're gonna cry, 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 cry. 96 tears. Come on, let me hear you cry now. 96 tears. Woo! I wanna hear you cry. Night and day, yeah, all night long. 96 tears. Cry, cry, cry. Come on, baby, let me hear you cry now. All night long.
E questi erano. Questo è Marx and the Mysterians. A questo punto, allora.
Innanzitutto,
non c'è così tanta partecipazione
del pubblico.
Sì. Diciamo che il primo che scrive qualsiasi cosa nella nostra bacheca entra gratis al Norman.
Comunque, il film era Animal House.
Il film era Animal House. Anche se il babbo non lo sapeva.
No.
A questo punto, al volo spariamo. I Remains
che sono da molti considerati uno dei gruppi più sottovalutati della storia. Diventarono famosi inizialmente perché aprivano i concerti ai Beatles, e possiamo dire che differivano molto dallo stile garage, però perché avevano in verità pezzi molto ben arrangiati e molto ben prodotti. E anche di questi non ci sono molte notizie in verità sul gruppo, mentre Black Mamba probabilmente d'ora in poi non l'accetteremo mai più.
Ci boicotterà.
E
dai, babbo, in americana.
Siamo lunghi, andiamo direttamente ad ascoltare il pezzo dei Remains, sì, che è veramente molto bello.
Sì, assolutamente, l'ho ascoltato 20 volte.
Don't look back.
On how life should be lived and things should be done. But I'm here to say you gotta do just what you want. And when they start of that talk, talk, talking, remember just one thing.
Grandissimo pezzo, ringrazio ancora Carlo Bordone del Mucchio per averlo postato sulla tua bacheca e mi ha fatti scoprire lui praticamente con questo pezzo veramente assurdo.
facciamo i complimenti a Santucci perché è stato il primo a scrivere.
A scrivere qualcosa, quindi ha vinto un biglietto per il Norman, diciamolo. Iscrizioni chiuse, purtroppo c'era molta ressa, alla fine ha vinto lui, ha avuto la meglio su
anche
tutti.
Se nessuno ha risposto alla domanda da noi proposta, prossima volta faremo domande for dummies.
A questo punto siamo quasi in chiusura, mancano una decina di minuti scarsi.
Abbiamo gli ultimi due artisti.
Abbiamo gli ultimi due gruppi e passiamo, diciamo, andiamo un po' più avanti rispetto alla metà degli anni 60, andiamo verso la fine degli anni 60 e passiamo a Detroit. Passiamo a Detroit perché proprio a Detroit si svilupperà una scena che sicuramente sarà la più proto-punk in assoluto, grazie a gruppi come MC5 e Stooges. Che dire, andiamo a parlare degli Stooges. Questa che sentite in sottofondo è un pezzo assolutamente
pazzesco,
allucinante, che è Wanna Be Your Dog. Gli Stooges erano il gruppo di James Jewel Osterberg, meglio conosciuto come Iggy Pop. E che dire, erano sicuramente, gli Stooges erano la quintessenza del lato più selvaggio del rock in assoluto, proprio questa l'ho letta prima. Che dire, analizziamo la band, una sezione ritmica di un poco esplosiva con Dave Alexander e Scott Ashton, mentre alla chitarra abbiamo il fratello Ron Ashton, che se non ci metteva lo wah-wah non era felice proprio, non ce la faceva, e alla voce appunto abbiamo Sua Maestà Iggy Pop, altro gruppo cult di Lester Banks. Debuttarono con un disco prodotto da John Cale dei Velvet Underground, l'omonimo appunto The Stooges, che sconvolse sicuramente tutta la scena musicale dell'epoca. E un'altra cosa per cui erano sicuramente famosi erano i live all'insegna veramente dell'anarchia più assoluta, soprattutto per quanto riguarda il leader di Iggy Pop, che fu il primo a Cincinnati nel 70 a fare stage diving, cioè a rompere la barriera fino ad allora esistente tra il palco e il pubblico, facendosi tra l'altro cospargere di burro di arachidi e altre schifezze. La pazzia era a livelli alti. A questo punto ci andiamo a sentire l'apertura di questo disco, che è 1969.
Still not okay. Walk across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. Say oh my and a boo-hoo. Yeah, now I'm gonna be 22. Oh my and a boo-hoo. Well, it's 1969, okay. Walk across the USA. It's 1969. It's 1969. It's 1969, baby. It's 1969, baby. We'll be right back.
E questa era
1969 dei Stooges.
L'abbiamo tagliata un po' perché siamo un pochino
abbastanza
leggermente
siamo molto corti coi tempi e soprattutto c'è da ascoltare l'altro pezzo, l'altro manifesto pezzo. Della scena di Detroit.
Prima di parlare di MC5 volevamo salutare tutti perché ormai sì. È finita la puntata, purtroppo
6-7 persone che bene o male ci hanno ascoltato. Forse anche meno nei momenti di Red Hot Chili Peppers che andavano, no?
O di Roxanne. C'era,
o di Roxanne che...
Vi aspettiamo per la prossima puntata in cui parleremo
del punk americano.
Del punk americano.
Decidiamolo così.
Tanto decidiamo sempre l'ultimo momento. E ringraziamo Piero che oggi è qua con noi in studio.
Ciao Piero.
Saluta pure il pubblico.
A tutti un saluto.
Bene, un pochino timido il ragazzo. E parliamo di MC5 velocissimamente. Sono di Detroit, nascono alla fine del 64 attorno a due personaggi principali che sono Wayne Kramer, che è il primo chitarrista, e Rob Tyner, che è il cantante. Sono probabilmente l'anello proprio di congiunzione che c'è tra il garage e il punk. Avevano un motto fantastico: fratelli e sorelle, voglio che ognuno di voi faccia rumore. E praticamente sono la completa antitesi degli ideali hippie che invece andavano in voga in quel tempo, ovvero loro erano violenti, casinisti, ultra politicizzati e musica sempre a tutto volume.
Ci siamo. È ora di mettere il pezzo.
Kick Out the Jams, un pezzo pazzesco, soprattutto no, si trova soltanto in versione live. E tutta la loro energia la scaricano su questo pezzo.
Ascolterete forse un minuto perché siamo andati un po' lunghi.
Però basta
un minuto.
Andiamo.
Kick Out the Jams, motherfucker.
Ciao, alla prossima. Kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick them out. Yes, I'm starting to sweat. You know my shirt's all wet. What I'm feeling. In the sound that I'm bouncing, it's out and it's out off the ceiling. You gotta have it, baby. You can't do it without them. When you get the feeling, you gotta sign them up. Put that mic in my hand and let me kick out the jam. Yes.